Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli.
Entrambi in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano in via Ollearo 5. Questa sera abbiamo come al solito tanta roba di cui parlare. Parleremo di smartphone a scuola, parleremo del Piracy Shield atto secondo
o terzo,
il sottotitolo comunque è sempre peggio. Parleremo di nuovo di Apple e le novità del DMA che hanno provocato quello che in termine tecnico nell'ambiente si definisce scazzo con Spotify. Poi vabbè, abbiamo la parentesi intelligenza artificiale che questa settimana
è grossa.
Sì, no, poi rasenta all'esergico. Sì, passo, ti alzo, sì. Poi concluderemo con un po' di temi su attacchi hacker. C'è la rubrica Elon Musk.
Ah no, mi stavo iniziando a preoccupare.
No, no, okay. C'è la rubrica Elon Musk, quindi andiamo via sereni anche questa settimana. Come al solito, doppio clic per staccare un po' dalle tante parole, comincia con un brano che, come al solito, questa settimana tutti è legato a una questione di cronaca. Ecco, il primo brano è legato a un quaterna, la possiamo chiamare così. Quaterna. Allora, niente, Roberto Vannacci, che era già noto per essere sessista, xenofobo, omofobo, adesso è anche indagato, fra l'altro in un paio di procedimenti, uno per peculato, un altro per le sue esternazioni, e quindi finalmente può essere candidato.
Io confido che nessuna delle sue entourage ascolti Radio Popolare, nel senso confido perché la vedo dura, ma comunque...
Dai, con la pesce di Martino.
Semplice giudicare, metti la divisa a lavare, ti giuro nessuno ce l'ha con te. Facile caricare, c'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male. Faccio un muro, non voglio più vedere.
Senza la tua
finestra. Faccia nera, sei sul ciglio di una scogliera, come me hai paura, è una splendida sera.
Ragazzo di destra con la Pesce di Martino, fra l'altro Di Martino è nostro vicino di casa.
Sì, me l'hai detto poco fa, cioè devo dire che è un altro degno rappresentante sì. di Bergamo.
Sì, no, secondo me un giorno ci troveremo accerchiati dai tank, giusto per restare in tema. Allora, prima di partire con le notizie della settimana, ricordiamo che potete sempre scrivere a doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, critiche, complimenti, un po' quello che vi pare. Invece per interagire con noi questa sera potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure inviare un sms o un messaggio Telegram al 331-6214013 come ha fatto Umberto, che diceva che questo pezzo gli suona in testa da due giorni. Coincidenze? No, gli leggiamo nel pensiero, gli abbiamo echerato completamente il lobo temporale
usando Neuralink
peraltro. Ma andiamo a vedere che succede questa settimana nel mondo di internet e nuove tecnologie con l'unico stacchetto della serata. Allora, partiamo con la questione dello smartphone, perché ha fatto scalpore la proposta di vietare gli smartphone nelle scuole, proposta del ministro Valditara, che devo dire, tra le proposte che ha fatto in questi ultimi 12 mesi, mi sembra forse quella più sensata.
Ma che ne pensi? Allora, è un tema ricorrente, viene sempre fuori questa cosa dello smartphone in classe, vietarlo, sequestrarlo all'ingresso delle classi, ovviamente, non all'ingresso della scuola. E io personalmente faccio fatica a vederla in maniera così negativa come spesso avviene, perché tutto sommato è vero, è uno strumento anche di apprendimento, si potrebbero pensare modi di integrarlo nelle lezioni, poi magari su questo ne riparliamo, però è anche vero che nel momento che sta tutto lì, l'apprendimento, la distrazione, il gioco, la messaggistica, non è come quando eravamo noi a scuola, sempre per fare gli anziani, che c'era il bigliettino da lanciare agli amici, le carte, sta tutto in un unico sistema, per cui se tu vuoi impedire o limitare la possibilità di distrazione, devi agire su quel strumento che può fare anche tantissime altre cose. Io non so esattamente dove sto, da che parte pende la bilancia, non la vedo come un'azione così assurda.
Ma anche perché io, guardando l'elenco dei paesi che hanno vietato lo smartphone a scuola, che sono tipo Svezia, Olanda, beh, cioè ora non è che siano esattamente nazioni in cui ci sono delle forme liberticide, cioè già no. Mi dice solo l'Ungheria, sarebbe diverso.
No, esatto, ecco. L'Ungheria e la Polonia e la Bielorussia.
Ecco, no. Esatto. Il problema però, allora, lo spunto a me è venuto leggendo un articolo di Riccardo Luna sulla Stampa, in cui, il tema era vietiamolo anche ai genitori e agli insegnanti, però a me sembra abbastanza evidente che se un insegnante durante la lezione si mette a farsi gli affari suoi sullo smartphone,
c'è qualcosa che non va,
sia censurabile. No, la cosa che cita a un certo punto il collega Riccardo Luna e che effettivamente mi ha fatto saltare su un qualcosa è: ci sono i ragazzini che vanno a scuola col trolley perché non riescono a portare i libri sulle spalle. Ora, maledizione, è il 2024. Se io ho deciso di comprare solo ebook. E giusto oggi ho avuto una conversazione con un amico che mi diceva: ma tu scarichi i libri? No, io i libri li compro perché ho un'etica, e però ormai prendo solo ebook perché a casa mia non c'è più spazio, okay, per i libri, banalmente. Però a sti ragazzini, ma vogliamo dargli un tablet in mano in cui hanno tutti i libri di testo e non devono portarsi 100 kg di roba dietro?
Ma anche perché erano stati stanziati dei fondi che dovevano andare proprio in questa direzione, se ricordo bene. Lì, come dicevamo durante la nostra riunione di redazione settimanale, viene veramente il sospetto che ci sia dietro qualche potentato economico che si muove, perché ci sono varie ragioni, cioè quella famosa annosa questione degli aggiornamenti dei Mamma libri mia. Di testo che ogni due anni cambiano magari due virgole o magari due capitoli, però ti costringono a comprare tutto da capo. Se tu lavorassi sugli ebook da leggere su tablet o su reader, quello che vuoi, non sarebbe più giustificabile il fatto che un piccolo aggiornamento ti costringa ad acquistare il libro di testo dall'inizio, perché basta integrarlo all'interno dell'ebook. Però questo ovviamente fa saltare tutta una catena economica evidentemente importante.
Allora, qui è uno dei pochi casi in cui io sono per il darwinismo economico, nel senso che io devo dire quella roba del "e allora facciamo fallire le case editrici che fanno i libri di testo", e non so come la pensiate voi, però cioè, io su chi ferrava i cavalli non ho visto queste barricate.
Ma magari ci sono state le barricate, ma comunque resta il fatto che poi le cose sono andate come sono andate. Secondo me il tema è oggi vedere i ragazzini con il trolley che si portano dietro 20 kg di libri di testo è veramente anacronistico e stride tantissimo col fatto che contemporaneamente diciamo però è vietato lo smartphone. Allora così veramente sembra che li vogliamo riportare al 1992, non ha senso. Possiamo combinare le due cose, sì è vietato lo smartphone, ma non perché siamo non lo so, tecnofobi, semplicemente perché quello magari è uno strumento che durante la lezione è meglio non avere in mano. Allo stesso tempo possiamo avanzare digitalmente sulla questione dei libri di testo, delle lezioni, delle integrazioni, della multimedialità, per usare un termine che dovrebbe essere vetusto, ma ho come l'impressione che nella scuola pubblica italiana sia ancora avveniristico.
Allora, guarda, intanto arrivano due messaggi. Uno di Luca che dice: c'è anche la lobby degli ortopedici, di cui te ne conto.
Giusto, non ci abbiamo pensato, ma sì.
Non ci avevamo pensato. E invece Carlo che dice: il problema è che in realtà hanno tutti il tablet. Io ho dei dubbi, però vabbè.
Ok.
Poi qua c'è una questione. Daniele già ride perché sa che io ho questa crociata pro tablet. Sì. Per cui non mi capacito del fatto che siano dei device meno diffusi al mondo. Cioè, io vedo sul mio sito. Ho l'1% di visitatori da tablet.
E ogni volta vedi quel numero e lo fissi intensamente nella speranza che cresca.
Io ci vivo attaccato come la copertina di Linus, però fa niente. E lui dice: il problema è che in realtà hanno tutti i tablet, quindi la SIM.
Okay.
E quindi si possono fare gli affaracci loro. Ah, fidati, ho due figli al liceo, scrive. Allora, sì, il tema è che ci sono anche dei bellissimi dispositivi ora, che sono una roba effettivamente un filo violenta, però che possono bloccare le comunicazioni delle SIM all'interno di un'area delimitata.
Sì, beh, ok. Magari è un po' radicale. Come,
un filino.
È un filo radicale. Secondo me c'è un modo intelligente.
Delle vie di mezzo.
Che, cioè, voglio dire, un tablet, immagino, fornito, o mi auguro, fornito dalla scuola, può benissimo non avere la SIM, visto che ci sono anche i tablet senza SIM.
Ecco, infatti, magari dare i tablet, fornirli per 3 anni... No, certo. Quant'è?
Ma che lo prendi direttamente in classe, non lo so.
Esatto, cioè, o restano in classe.
Qualcosa si può fare senza arrivare a questa veramente dicotomia assurda allo smartphone con il libro di testo.
Allora, abbiamo scatenato l'inferno, intanto è arrivata una fotografia dello zaino che puoi vedere,
sì.
Da lì, dello zaino del figlio o figlia di un ascoltatore o ascoltatrice, perché è firmata MB, quindi può essere qualsiasi cosa. E poi, no vabbè, però Tiziana tu esageri, da madre di due ragazzi adolescenti vieterei lo smartphone anche nella vita di tutti i giorni, non solo a scuola. Al minore abbiamo dovuto toglierlo per recuperare la capacità di concentrazione. Sì, vabbè, sì, problema enorme.
È un problema enorme. Sì. Anche i miei genitori, e saluto mia mamma all'ascolto, mi vietavano di giocare ai videogiochi, di leggere i fumetti o di guardare la televisione se non avessi fatto i compiti. Questa è la stessa cosa orientata sullo smartphone. Però ovviamente, cioè, se una ragazza è bravissimo, fa tutti i compiti e poi vuole usare lo smartphone per vedere video, vedere documentari, leggere libri, leggere informazioni di altissima qualità, sarebbe un errore vietarglielo.
Sì, no, vabbè, questa è cosa lunga, ne abbiamo parlato spesso qui a Radio Pop. E... aspetta, che però scrive Stefano, ho visto solo l'inizio. Sono un professore delle superiori. Il tablet non ha la possibilità di sottolineare o di richiamare le info come un libro. Scrivere su un tablet non è come scrivere a mano. Sì, vabbè, abbiamo aperto il vaso di Pandora. Sì, sono abbastanza d'accordo anche su questo, ma...
dipende da che programma stai usando, perché si può sottolineare,
effettivamente sì. Passiamo al Piracy Shield.
Vai.
Allora, Piracy Shield, atto secondo, ricordiamo, Piracy Shield è quel sistema che è stato introdotto sostanzialmente per tutelare la trasmissione delle partite di Serie A, diciamocelo, in streaming, e bloccare quasi in tempo reale le piattaforme illegali. Settimana scorsa abbiamo detto che le cose non stanno andando benissimo, perché dalle parti dell'Agicom non si sono resi conto che utilizzare semplicemente l'indirizzo IP per individuare la fonte dello streaming illegale può portare a dei piccoli problemi.
E questa settimana ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma, fondamentalmente.
Esatto, ne parla su D-Day Gianfranco Giardina, dicendo che in particolare è stato già individuato il primo caso di erroraccio tosto. Allora, io faccio un pezzetto tecnico, perché ogni tanto diamo delle cose per scontato e è una cosa che non dovremmo fare. Allora, che cos'è l'indirizzo IP? L'indirizzo IP è un numero che, come un po' il numero di telefono, identifica qualsiasi dispositivo collegato a internet, che sia il nostro computer, il nostro smartphone o tablet, ricordiamo che esistono i tablet, lo ricorderemo per tutta la serata, o anche un server. Qual è il problema? Che è vero che il mio smartphone ha un indirizzo IP diverso da quello di Daniele. È vero però che un server che ha un unico indirizzo IP, e in questo caso è stato riportato l'indirizzo IP 188.114.97.7, in realtà può essere un server che fa tante cose, cioè oltre a fare streaming illegale di una partita, può, se per esempio quell'indirizzo appartiene a Cloudflare, che è uno dei più grandi operatori cloud, beh, magari gestisce qualche centinaio di siti. Il Piracy Shield l'ha bloccato.
Fa di tutta l'erba un fascio, direi, questo Piracy Shield, e quindi nel momento in cui chiude un indirizzo IP, perché su questo indirizzo IP viaggiano anche le partite illegali, tira giù tutto il resto. E questo apre dei problemi enormi, perché una delle domande che si poneva il collega nell'articolo all'interno di un titoletto era giustamente: ma danno collaterale o illecito o censura? In effetti non è un problema da poco, perché se io ho un sito di informazione o magari un sito di volontariato, perché uno dei siti colpiti in questo episodio è stato un sito di volontariato che è stato momentaneamente abbattuto, o altri siti, servizi meritori di questo tipo, nel momento in cui io vengo eliminato temporaneamente senza alcuna ragione, il problema, anche da un punto di vista esclusivamente di principio, se vuoi, più che pratico, secondo me è enorme, non si può abbattere, cioè tirare giù il mucchio per colpire il singolo.
Ma poi c'è un ulteriore problema, nel senso che tu ti svegli la mattina, il tuo sito, o meglio la sera, perché di solito le partite sono la sera, il tuo sito è giù. Allora, primo, non ti verrà mai l'idea, me l'ha chiuso l'Agicom perché sto sullo stesso server di uno che propone il
pezzotto 93.
Ma soprattutto l'Agicom o comunque le autorità che non permettono di verificare in tempo reale quali sono gli indirizzi IP bloccati, quindi non sai nemmeno se sia un problema tecnico o se tu sia stato oscurato per sbaglio. Può essere fatto un reclamo entro 5 giorni.
Certo.
Dalla pubblicazione, però proviamo a immaginare, che ne so, un sito di e-commerce in 5 giorni quanti soldi può perdere?
Può andare in fallimento un sito di e-commerce, ovviamente nella maggior parte dei casi sono siti piccoli, ma non è scontato neanche che ci vada di mezzo qualche realtà grossa. Tutto ciò tra l'altro per colpire il famigerato Pezzotto, che non ci sta simpatico neanche a noi perché vuole i soldi, e questa cosa qua va contro i nostri principi di accesso libero alla cultura, anche nota come pirateria, per cui ricordiamo che comunque Google, per esempio, è venuto fuori che sul Play Store si continuano a trovare liberamente applicazioni che permettono in maniera assolutamente illegale di vedere le partite pirata gratuitamente.
Sì, no, fra l'altro io vedo un messaggio di Carlo che diceva se offri la tua infrastruttura per attività illegale pirata, nel senso che qua il ragionamento è un po' più complesso, nel senso che il soggetto che gestisce la Content Delivery Network, così vengono chiamati i sistemi che permettono di mandare uno streaming, non hanno visibilità di quello che viene fatto lì, magari. Cioè, internet purtroppo ha raggiunto un livello tale di complessità che quando ti capita di anche intervistare nel nostro lavoro qualcuno che lavora nel settore, uno gli chiede ma esattamente come funziona la rete, non lo sanno nemmeno loro. Quindi è tutto terribilmente complicato, e diciamo che forse col Piracy Shield l'hanno fatta un po' semplice. Senti qua, siamo già alle 21:20, quindi sarebbe il momento di un brano. Rimandiamo dopo Apple.
Rimandiamo dopo Apple.
La mettiamo insieme all'intelligenza artificiale?
Sì, perché no.
Ok. Allora, sul brano la scelta è tutta tua, nel senso che la notizia di cronaca è che durante un comizio Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, ha rivendicato quella normativa che prevede il ritiro della patente in caso di test antidroga, dicendo le testuali parole: la droga è una merda, chi si droga un coglione.
Mi piacciono questi ragionamenti profondi.
E quindi hanno fatto una legge per cui in pratica se tu ti fai una canna oggi e ti fermano fra 20 giorni ti sospendono la patente, perché secondo loro stai guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ma non hanno anche inasprito le pene?
No.
No, come giro possibile?
No, ti ritira la patente, non la vedi per sempre.
Va bene.
Va bene, per la risposta di doppio clic a questa bella uscita del ministro delle infrastrutture puoi scegliere fra Iggy Pop, i Morphine o i Doors. Vai.
Iggy Pop.
With liquor and drugs.
Le 21:27 minuti, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click. Rientriamo sulle notizie, apriamo il capitolo intelligenza artificiale, però prima recupero un po' di SMS, sì, perché non mi ero accorto di aver lasciato, non avevo scrollato l'elenco di SMS, ne sono arrivati una bordata, okay, tutti sul tema scuola naturalmente, però due sono i temi fondamentali secondo me. Allora, uno è: gli schermi fanno male alla vista, e può anche essere vero, perché io dopo 25 anni di vita davanti allo schermo ho dovuto mettere gli occhiali da lettura . E prima ci vedevo come un'aquila. L'altro tema, giustamente, un paio di insegnanti fanno notare due cose. Uno, ogni tanto non c'è rete e devo usare il cellulare.
Ok.
Quindi fa da hotspot sostanzialmente. E l'altra che mi ha disarmato completamente è Nicola che dice: devo usarlo per firmare il registro elettronico,
tra l'altro, ecco.
Quindi, no, però
ma noi infatti non vogliamo privare,
no, ma infatti, cioè, basta usarli
non abbiamo dubbi,
bene, e evitare che si vada ai pazzi come è successo
a ChatGPT.
La cosa che a me ha fatto una rabbia incredibile è che tutta sta roba qua è successa mentre noi eravamo in onda.
Ah sì? Cioè sì, martedì sera,
mentre io e te eravamo qua a raccontarcela su,
ignari,
ChatGPT è sbroccata totalmente.
E tra l'altro è bellissimo, a me fa impazzire il fatto che se ne parli in questi termini, secondo me è una delle cose più interessanti, però prima diciamo che cosa è successo.
Esatto, allora a un certo punto sembra che il chatbot abbia cominciato a rispondere cose senza senso, o meglio, progressivamente nel dialogo con gli utenti perdeva di coerenza. Io mi sono letto un po' dei dialoghi che sono stati postati su Reddit e cominciava a dire delle cose assolutamente insensate. Il commento più frequente è stato: gli sta venendo un colpo.
È quello che è bello, perché fondamentalmente quello che è successo è che le persone, come al solito, chiedevano a ChatGPT risposte, informazioni, di aiutarli, eccetera, eccetera, e ChatGPT rispondeva completo nonsense, in maniera a volte discorsiva, altre volte proprio fondamentalmente incomprensibile, non aveva nessun senso, e gli utenti, quando devono descrivere, dicono: sì, sta avendo un colpo, sta uscendo di testa, sta rambling, sta farneticando, sta diventando pazzo. Che la dice molto di come noi ci rapportiamo a questo strumento. Cioè, non è che stai dicendo c'è un bug di mezzo, no. Antropomorfizzazione allo stato puro.
Sì, infatti è impressionante questa cosa, per cui le persone veramente hanno cominciato. Ma io devo dire che una delle altre cose che mi ha divertito è stato guardando le conversazioni che sono state riportate, anche le domande che la gente fa.
Sì, ma non. Infatti viene da chiedersi chi è che sia un po' fuori di testa, perché allora tipo quest'utente che poi si è trovato con una risposta forse più dettagliata, lui la domanda che gli ha posto a ChatGPT è: posso dare i Cheerios da mangiare al mio cane? Allora, prima di tutto no.
Aspetta, con miele e noci.
E nocciole.
E nocciole.
Quindi allora, prima di tutto, no, nel senso magari uno, due, però te lo dico io, non dagli una ciotola di Cheerios, caro utente che stai negli Stati Uniti, ma sicuramente ascolti Radio Popolare e capisci l'italiano. Due.
Se no chiamiamo Cecilia Di Lieto.
Esatto.
Vabbè.
No, due, rapidamente, e per la milionesima volta, non è così che si usa ChatGPT. Se ponete a ChatGPT domande del tipo: posso dare i Cheerios al mio cane? Voi non potete assolutamente fidarvi che la risposta sia quella corretta. Non usate ChatGPT come un motore di ricerca. Prima regola dell'utilizzo di ChatGPT.
Sì, poi cioè gente che, vabbè, questo però spero che fosse già nel momento in cui si era accorto che stava andando male, che gli ha chiesto che cos'è un computer. Cioè, che se stai scrivendo su un PC a ChatGPT, o peggio ancora da uno smartphone. Poi la risposta, ora non cerco di tradurla in tempo reale, perché ha risposto una cosa che non ha senso, tutta in inglese: does this as the good work of a web of art of for the country, a mouse of science, an easy draw of said few. Cioè,
bellissimo.
No, ma proprio anche poetica.
Anche poetica.
Vabbè, niente, ChatGPT per qualche ora si è strafatta di LSD praticamente, nessuno ha capito perché.
Che bello, okay, questa è la cosa curiosa, perché poi quelli di OpenAI avranno sicuramente indagato, ma La risposta non si è trovata.
Secondo me la soluzione è stata spegnere e accendi, che di solito funziona.
Può essere. Secondo me, a furia di parlare di allucinazioni, veramente ChatGPT ha detto: allora sai che c'è, mo le voglio davvero queste allucinazioni, datemi l'LSD.
Senti, nella logica nostra antitrust parliamo anche dei concorrenti, certo, di OpenAI. Uno di questi è Google, che ha appena cambiato il nome al suo Bard, trasformandolo in Gemini, che è sbloccato anche lui.
È sbloccato anche lui, ma cioè, tu ti riferisci al sistema Wright?
Sì, no, mi riferisco più che altro al sistema, no, al sistema di generazione delle immagini.
Ah beh, quello è fantastico, giusto, scusa, mi ero un attimo smarrito. Allora, che cosa succede? Lo racconto io o lo racconti tu?
Vai tu.
Va bene, allora facciamo, mettiamola
così. Mi viene da ridere.
Finora c'è sempre stato un problema con i sistemi di generazione immagini, cioè ai quali noi chiediamo: disegnami una persona ricca. Il problema era che generalmente, se voi andate su Midjourney, DALL-E, eccetera, e chiedete di disegnare una persona ricca, ti raffigura sempre, sempre comunque un uomo bianco pieno di soldi. Se gli chiedi, questo l'ho testato io in prima persona, disegnami una persona che fa le pulizie di casa, ti disegna sempre una donna che fa le pulizie di casa. Questo perché, basando la loro conoscenza, chiamiamola così, sui dati del passato, su quelli che sono i database presenti su internet, tendono a riperpetuare i pregiudizi del passato. Quindi, cosa hanno pensato i programmatori di Google? Sicuramente
rendiamolo progressista Gemini.
Per cui, se io chiedo a Gemini di disegnarmi una gamma di persone non meglio specificate, lui disegnerà un bianco, una persona nera, una persona asiatica, con risultati fantastici,
meravigliosi, perché per esempio un utente gli ha chiesto di fargli un'immagine di un papa e non solo le due immagini che ha ricevuto erano entrambi neri, e noi papa neri non ne abbiamo ancora avuti, a parte in una canzone di Pittura Fresca, ma la cosa bella è che uno dei due è una donna.
Ecco, che purtroppo non è data. Altro momento bellissimo: la persona che gli ha chiesto disegnami dei tedeschi nazisti, e in questi quattro tedeschi nazisti configurati c'era una nazista nero, una nazista orientale, insomma si è messo a creare. Ecco, qua è quando, pur mettendo delle giuste barriere a determinate cose, poi si fa il giro e si casca nel ridicolo, insomma.
Sì, no, perché c'è, quando hai gli antichi romani asiatici,
ecco,
ora
sì.
Magari no. Non va benissimo. E questo è il solito problema che ne abbiamo parlato più volte. Cioè, il punto è che non si può spiegare a un algoritmo che in realtà non ragiona come ragionare. Gli puoi mettere degli input, delle forzature, quelli che vengono chiamati guardrail di solito, per cui non ti fanno tutti caucasici, non ti fanno tutti maschi, eccetera. E il problema è che non ce la fa.
No, il problema è che, essendo di fronte a un sistema che non capisce, perché non capiscono, se tu gli puoi dare solo dei comandi, ma non puoi dettagliarli, tipo mettimi sempre una diversità di persone, a meno che uno non ti chieda di raffigurare dei nazisti, in quel caso devi per forza farli tutti bianchi, ariani, alti e biondi, altrimenti non c'ha senso.
L'altra cosa bella erano i vichinghi neri, quella fantastica.
Quindi, però secondo me il tema interessante è che, a furia di vedere tutte queste stupidaggini create dall'intelligenza artificiale, prima che riproduce gli stereotipi, no, allora abbattiamo gli stereotipi e allora fa cavolate ancora più ridicole o altrettanto ridicole, le persone secondo me stanno finalmente iniziando a capire di aver di fronte delle calcolatrici estremamente potenti.
Allora, il risultato è che Google ha sospeso il sistema di generazione, ecco, di immagini, dicendo vabbè, forse lo dobbiamo rivedere. Però, siccome mi sembra che non imparino molto, hanno deciso di cominciare a sperimentare una nuova funzione di Chrome, in cui è possibile, con un semplice click del tasto destro del mouse, fare in modo che l'intelligenza artificiale scriva al posto nostro all'interno dei siti.
Che è quello che ci vuole per completare il passaggio da Homo sapiens a Homo inutile, non più in grado di fare nulla. Tra l'altro, come funziona praticamente, se ho capito bene, tu devi scrivere, come dicevamo prima, delle mail di lavoro professionali, ma non sei in grado di farlo, riesci solo a esprimerti dicendo guarda, cioè penso che tu domani
oh, bella zio.
Qua, beh. E allora tu scrivi così, come parli, e poi un tasto destro traduci in business language e lui te lo risistema tutto. È corretto? Sarebbe questo?
Sì, più o meno sì. Cioè, l'esempio che fanno loro è devo mandare un reclamo a un sito e gli dico all'intelligenza artificiale scrivimi la richiesta per rimborsarmi questa cosa. E quello lo fa bene. Allora, il punto è che a questo punto nessuno impara più niente.
Nessuno impara più a scrivere, questo è già un tema che si è sollevato, è stato sollevato con ChatGPT. Nessuno impara più a scrivere, nel senso, il rischio ovviamente c'è, il fantasma è lì che si palesa. Quello che però auspicabilmente succede è che nel momento in cui tutti utilizzano 3 o 4 strumenti per produrre testi, si va verso una spinta verso l'omogenizzazione dei contenuti estrema, per cui tutti manderemo email di lavoro scritte nella stessa identica maniera, tutti faremo, non lo so, articoli tecnici nella stessa identica maniera, scriveremo reclami. Quindi a quel punto le persone avranno voglia di respirare e avranno voglia di nuovo di cimentarsi con qualcosa. Magari anche solo a livello di editing, non ci sarà più proprio quella, come oggi non facciamo più, usiamo la calcolatrice, sappiamo tutti fare i calcoli, più o meno, io sono abbastanza scarso, ma sappiamo anche che in alcuni momenti c'è la calcolatrice che ci aiuta. Secondo me è un rapporto di questo tipo con ChatGPT, la materia grezza che poi viene nostra, che poi viene affinata da un sistema di intelligenza artificiale e poi a nostra volta rivisto, almeno mi auguro.
Lo spero anch'io. Senti, hai parlato prima di omogeneità spinta dei contenuti. Io questa settimana, andando in giro per internet, a un certo punto mi sono imbattuto nell'articolo di un tizio che risponde al nome di Andrea Daniele Signorelli.
Okay.
E il titolo dell'articolo era "Vuoi vedere che internet è morta davvero?" E un po' c'entra quello che stavi raccontando adesso. Allora, si parte da una teoria del complotto qua?
Sì, allora è stato un momento molto bello, perché quello che poi mi ha dato il là per scrivere questo articolo, ci tengo a dirlo perché è forse la prima volta che, e lo dico anche con una voce un po' solenne, è forse la prima volta che una teoria del complotto si realizza. Pensa, dopo la terra piatta, le scie chimiche, il 5G che in verità è un microchip di Bill Gates, la teoria del complotto e la cosiddetta dead internet theory, secondo cui internet è morta, stipula quanto segue. Postula quanto segue. Allora, nel 2016-2017 internet, il web per come lo conosciamo, generato dagli utenti, dagli esseri umani, eccetera, eccetera, è morto, non nel senso che l'hanno ammazzato di colpo, ma nel senso che i contenuti sono stati gradualmente sostituiti da contenuti generati automaticamente da bot, o meglio, da un esercito di intelligenze artificiali. Perché tutto ciò? Ovviamente si trattava di un complotto governativo volto, non si sa bene come, a
probabilmente con i rettiliani, anche
coi rettiliani di mezzo e gli illuminati dall'altra parte, volto a rendere le persone, come sempre, più facilmente controllabili e manipolabili. È una teoria del complotto? Sì, è un'assurdità. Non del tutto, perché quello che sta succedendo proprio non è ovviamente un complotto governativo, questo possiamo dirlo, è semmai magari un complotto del nostro sistema economico, volendo vederla in maniera un po' così più realistica, ma quello che sta succedendo è che c'è una quantità immane di contenuti su internet che sta spodestando effettivamente quelli generati dagli esseri umani e sta dilagando. Due esempi giusto per aiutarci a capire di che cosa si sta parlando. Stanno proliferando le cosiddette AI content farms, cioè fabbriche di contenuti generati da intelligenza artificiale, che sono siti che macinano soldi, ed è stato anche confermato da uno studio di NewsGuard, macinano soldi, sono realtà professionali che pubblicano migliaia di articoli al giorno, semplicemente rimacinando, rielaborando, ricicciando, come si dice in gergo, ciò che già esiste sul web. I libri finti presenti su Amazon, scritti con ChatGPT, ChatGPT fammi un libro sulla storia della radio in Italia e lui te la scrive, tu poi te la impacchetti e la metti in vendita su Amazon. I pseudolibri presenti su Amazon sono diventati talmente tanti che Amazon ha ristretto la possibilità per singolo autore di pubblicare più di 3 libri al giorno. Non è poco 3 libri al giorno.
No, cioè a meno che tu non abbia passato 40 anni a scrivere libri, li hai accumulati.
Esatto,
e poi dici di colpo, vabbè dai, adesso ho deciso di pubblicarli, però 3 libri... Sì, è un problema, è quello anche dei dati sintetici che, e del fenomeno, fra l'altro la cosa divertente è il famoso fenomeno della sindrome della mucca pazza dell'intelligenza artificiale, che poi va a prendere questi dati per addestrarsi e va fuori di testa, forse...
Forse è quello che ha fatto
impazzire. La spiegazione
è il circolo vizioso, cioè i contenuti generati dall'intelligenza artificiale entrando in circolo nel web diventano i dati stessi con cui le altre intelligenze artificiali vengono addestrate, creando veramente un cane che si morde la coda di deliri. Potrebbe essere una spiegazione.
Guarda, Alessandro scrive: ci vorrebbe una sorta di bollino, contenuto umano, una digital signature o qualcosa del genere. In realtà l'AI Act sta roba ce l'aveva dentro, però non sono andato a spulciare l'ultima versione per vedere.
Dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci, il problema è che si fa un po' sulla fiducia. Voglio dire, gli stessi siti, c'era una bellissima, Gamora si chiama, una bellissima realtà editoriale, ha messo su LinkedIn un'offerta per un posto di lavoro per un AI editor che deve scrivere 250 articoli a settimana.
Non male, tanti auguri a lui, secondo me dura una settimana, però va bene, sono già le 21.43, noi non ce la possiamo fare, dobbiamo chiedere più spazio, vabbè. È il momento dell'ultimo brano, parte dalle dichiarazioni del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che all'indomani sugli studenti è riuscito a dire: nessuno tocchi le forze di polizia. Ora, siccome le forze di polizia italiane, io ho in mente che sono le stesse che hanno torturato e manganellato al G8, hanno ammazzato Giuliani, hanno ammazzato Stefano Cucchi, hanno ammazzato Federico Aldrovandi, tortura nel CPR di Via Corelli, al carcere di Reggio Emilia, finito anche queste cariche, ma chi li tocca sti qua? Ma chi vuoi che li tocchi?
Sono
ma no,
loro che
toccano. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto. È certo che nessuno mascherà di notà. C'è vantaggio di una polizia locale. La gente di quartiere dirà all'imprenditore: se bruci qualche negro non sporcare per favore. Questa 120,
mannaggia l'avvocato.
Questa 120,
la cugina col marito.
Questa 120 e di santi non ne ha. Io gli levo la patente, è per questo che sono qua. Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto. Mattina sgombero di un'altra palazzina. L'immobiliare prospera, la gente va in rovina. Al pomeriggio scarichi la nuova suoneria. Faccetta nera prima nelle certi polizia. Questa 180,
sono l'eurodeputato.
Questa 180,
presidente del senato.
Questa 180 è un collega di Cedai. C'è una festa, si discreto, ci si vede a Bozzaneto. Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto,
giustizia no.
Polizia dappertutto. Può darsi che ti senti ingiustamente maltrattato, ma non venirmi a dire che questo è il tuo mestiere, che dei diritti umani sei l'alfiere. Fratello poliziotto, dai, fai la cosa giusta. Puoi sempre riciclarti come ladro, come artista. Puoi stringere un po' i denti, lavorare come un mulo, o più semplicemente puoi andare a fare in culo. Ma non venirmi a dire che questo è il tuo mestiere, che dei diritti umani sei l'alfiere. Fratello poliziotto, dai, fai la cosa giusta. Puoi sempre riciclarti come ladro, come artista. Puoi stringere un po' i denti, lavorare come un mulo, o più semplicemente puoi andare. We'll be right back.
i posti di lavoro tutti nella polizia.
Polizia dappertutto.
Giustizia no.
Polizia dappertutto.
Giustizia no.
Polizia dappertutto.
Giustizia no.
Polizia dappertutto.
Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto.
Allora, erano i Pancreas con Fratello Poliziotto, brano di qualche anno fa. Oggi mi hanno fatto notare che ogni tanto mi dimentico di dire autore, titolo del brano, vabbè, è quest'ansia da tempo. Sylvie scrive: amo questa trasmissione ma sono sempre più confusa. Per i libri su Amazon, a cosa servirebbe scrivere libri con l'intelligenza artificiale? Per vantare un alto numero di produzioni, o c'è davvero gente che compra libri scritti con l'intelligenza artificiale e non se ne accorge? Secondo me è la seconda che hai detto.
Esatto, sì, assolutamente la seconda. Il concetto è quello, Sylvie, il concetto è quello della pesca a strascico. Io pubblico 10 libri al giorno, magari tutti sullo stesso tema o usando sempre gli stessi 3-4 temi, libri che magari sono praticamente uguali l'uno all'altro. L'obiettivo è: poni che io pubblichi 1000 libri al giorno, se anche solo nell'arco di un mese una persona mi compra una copia di un libro, io ho guadagnato 1000 euro al mese, per dire, senza nessuno sforzo. Poi ovviamente non funziona così, la maggior parte di questi libri non viene acquistata assolutamente da nessuno, ma il concetto è quello: io pubblico una mole immensa di libri, qualcuno ci casca, me lo compra. Se io vado veramente sulle grandi moli, posso anche guadagnare.
Sì, anche perché magari mi basta fare bene la copertina, il titolo, certo. La sinos, cioè
compri qualche recensione falsa.
Esatto, compri qualche recensione falsa, tanto vengono via a poco. Allora, a proposito di grandi numeri, è partita, diciamo, uno scontro senza esclusione di colpi tra Apple e Spotify. Il tema è, come al solito, legato agli effetti collaterali del Digital Markets Act, quella bella normativa dell'Unione Europea che, di cui più vediamo le applicazioni, più lascia delle enormi perplessità, perché ricordo brevemente che è successo. In pratica, Apple hanno detto: cara Apple, tu non puoi più impedire a chi sviluppa delle app di dover passare necessariamente dal tuo store, perché sennò siamo di fronte a un monopolio. Apple ha detto: benissimo, in Europa e solo in Europa si potranno utilizzare degli store alternativi, ma io cambio tutte le regole a questo punto che vengono utilizzate per gestire il mio rapporto con gli sviluppatori. E il cambio di queste regole, agli occhi di Spotify, per Spotify è un bel problemino.
L'ha definito un'estorsione il fondatore di Spotify, Daniel Ek. Ricordiamo che Spotify è forse l'unica realtà europea.
Sì, fra l'altro c'è anche
questo. Esatto, quindi c'è chiaramente, oltre al danno, la beffa. È l'unica realtà europea in questi mega colossi tecnologici. Fondamentalmente, da quello che si capisce, perché più veramente si va avanti, più lascia perplessità e più è difficile interpretare cosa veramente avverrà con questo Digital Markets Act. La legge, però, leggo da The Verge, la legge proibisce a gatekeeper, cioè intermediari potenti come l'App Store di Apple, di far pagare una quota per le applicazioni che promuovono i loro abbonamenti all'interno della app. In poche parole, ogni volta che noi compriamo qualcosa da un'app che abbiamo scaricato dall'App Store, Apple va il 30%, ragion per cui Spotify non ti permette di sottoscrivere l'abbonamento dall'app, ma devi andare sul sito. Che per Spotify è un problema anche questo.
Esatto, ricordiamo che Spotify ha la versione gratuita, certo, con la pubblicità. Se si vuole togliere la pubblicità e utilizzarla senza limiti, senza avere le rotture di scatole degli spot, bisogna iscriversi, ma appunto per adesso bisognava per forza di cose fare l'abbonamento sul sito di Spotify, poi
esatto,
la tua app veniva aggiornata sull'iPhone e andavi sereno. Spotify ha sempre rognato per sta cosa, certo, perché diceva avrei più installazioni, o meglio avrei più abbonamenti premium se potessero farli direttamente da iOS, e quindi poi c'è il piccolo dettaglio che Apple ha anche Apple Music, che
sì,
è la
certo,
concorrente diretta.
Concorrenti. Questo cioè, il conflitto di interesse salta fuori spessissimo. Per chiudere, Spotify, grazie a questo Digital Markets Act, si era fatta il viaggio, diciamo così, positivo, il sogno di, e quindi aveva già preparato il mock-up di una app all'interno del quale si possono sottoscrivere gli abbonamenti. Non si capisce se questo sarà possibile perché Apple sta pensando di far pagare 50 centesimi. Ok, non vi facciamo più pagare per gli abbonamenti, non vi facciamo più pagare nulla, ma superato il milione di download annuale si paga 50 centesimi, l'applicazione paga 50 centesimi per ogni ulteriore download. Daniel Ek, sempre di Spotify, ha detto: noi abbiamo circa 100 milioni di download annuali, fate voi i conti.
Esatto, hanno circa 100 milioni di utenti, credo. Cioè, però gli basta in pratica fare l'1% in più di utenti in un anno per trovarsi a pagare delle stampate spaventose. Insomma, il DMA che doveva fare contenti gli utenti europei e le aziende europee
si sta rivelando un bel casino. Tra l'altro anche questo ha come il 7 marzo inizierà a vedersi gli effetti del DMA e ci sarà da divertirsi.
Sì, tanto. Fra l'altro io e te abbiamo molto da fare perché ci è venuta fuori,
giusto,
oggi è venuto fuori un tema che dobbiamo approfondire perché no, potrebbe avere del clamoroso. No spoiler. Ma passiamo alla rubrica della settimana. Allora, cosa ha fatto Elon Musk questa settimana?
Che ha fatto?
Ne ha fatte tre. Dobbiamo andare veloci perché abbiamo sei minuti. Okay. Vabbè. Allora, ne facciamo una testa?
Vai.
Allora, parto io con l'aggiornamento su Starlink in Ucraina. Sostanzialmente confermato in maniera indiretta il fatto che le forze armate russe stanno utilizzando Starlink per comunicare tra di loro. Allora, ricordiamo che quando i russi hanno invaso l'Ucraina, la prima cosa che hanno fatto è stato abbattere qualsiasi sistema di comunicazione. È arrivato Elon Musk, salvatore della patria estera, e ha detto: vi metto i satelliti sopra l'Ucraina così potete usare internet. Settimana scorsa, bene o male, qualcuno ha sollevato il dubbio che i russi lo stessero utilizzando, quindi si siano presi dei router di Starlink, magari comprandoli in Germania piuttosto che in un altro paese, utilizzando dei prestanome, e alla fine li usassero per scopi bellici. Kiev ha comunicato ufficialmente di aver distrutto una stazione di Starlink usata dai russi, cioè in pratica un posto in cui c'era un router di Starlink che si collegava al satellite e poi forniva la connessione a tutti. Quindi effettivamente questo è il problema e adesso bisogna capire cosa fanno, la spengono su tutta l'Ucraina o...
Quello è difficile. L'altra notizia dalla galassia Elon Musk è quella dell'arrivo, di Xmail, ovvero l'account mail di X e di tutto l'ecosistema che gli ruota attorno, cioè l'ex Twitter. Quindi fondamentalmente l'idea di Elon Musk, una delle tante, è quella di mettersi a fare concorrenza a Gmail con un servizio, con una casella di posta, con un servizio, con un provider email, come diavolo vogliamo chiamarlo, che dovrebbe avere anche una integrazione, una corsia preferenziale per integrare X, ovvero quello prima noto come Twitter. Quello che a me ha fatto ridere è che in un articolo che stavo leggendo dicevano: a breve dovremmo saperne di più, non stupitevi se questo sistema arriverà a breve, anche perché su X Elon Musk ha scritto sta per arrivare. Che io ho pensato, ma se ogni volta che Elon Musk ha detto su Twitter che qualcosa sta per arrivare gli avessimo dato credito, a quest'ora saremmo veramente già dove? Già su Marte probabilmente.
Probabilmente sì, perché anche lì Elon Musk ha ribadito spediremo 1 milione di coloni su Marte a breve. Allora, è carina perché io sono andato a pescarmi un articolo di Open nel quale andavano a ricordare come nel 2016 aveva detto che se tutto fosse andato liscio, senza intoppi, contava di portare un primo equipaggio sul pianeta entro il 2024. Ora è il 2024, io ho in mente che l'ultima missione di SpaceX è saltato per aria il missile dopo aver sganciato il terzo stadio, hanno detto è un grande successo.
Esatto, quindi
diciamo che io non ci salerei, anche se l'altra cosa che aveva detto Elon Musk è: attenzione, i coloni che vorranno andare su Marte molto probabilmente moriranno tutti, quindi mi sembra che ci sia un certo livello di coerenza. Strada.
Va detto che ai primi coloni che sono andati negli Stati Uniti o in Canada è successa la stessa cosa, fondamentalmente. Si sa, è un'impresa complicata. Rimane sempre il problema del perché dovremmo andare su Marte e chi risponde per la crisi climatica. Io faccio sempre presente che prima che il pianeta Terra diventi meno abitabile di Marte, questa crisi climatica deve proprio picchiarci dentro, ma selvaggiamente. Quindi vedremo, di sicuro non nel 2024, chissà se mai ci riusciremo.
Grossi dubbi, per ora è l'effetto annuncio. Intanto però c'è da dire che è riuscito a prendersi dei contratti con la NASA che non fanno ridere.
No, no, vabbè, ma SpaceX, cioè, funziona come sistema, cioè come primo servizio spaziale, aerospaziale privato, è stato sicuramente un successo. È questa fissazione di Marte che veramente probabilmente, ecco, quella su quella probabilmente sta veramente come sempre dando via libera ad annunci che non hanno nessuna chance di realizzarsi.
Bravo, a proposito di annunci.
Giusto.
Allora, l'abbiamo già raccontato, Radio Popolare è media partner di questa serie di incontri che si intitola Le conseguenze dell'AI, dell'intelligenza artificiale, portata avanti da un gruppo che si chiama Nina, né intelligente né artificiale. E il secondo incontro è domani sera, ore 18.45 a Rob the Mat, in via Butti 18. Se volete sapere dov'è, prima citofonate a Signorelli e poi andate a Rob the Mat.
E poi tanto, vi do le indicazioni.
Esatto, tanto è lì di fronte. Ne parleranno Silvia Pareschi, traduttrice letteraria, uno dei mestieri messi a rischio, perché il tema è quello dell'intelligenza artificiale e il lavoro o alcuni lavori. Silvia Pareschi, che fra l'altro è niente po' di meno che la traduttrice di McCarthy. Vabbè. Andrea Fumagalli, economista, professore associato di economia politica all'Università di Pavia, teorico del reddito cittadinanza per gli amici, il Fuma, e poi un giornalista. E
giornalista, io lo vorrei sapere, per favore.
Schiaffino.
Ok, allora non vengo.
Ok, perfetto. E se volete 18.45 a Rob the Mat, via Butti 18. E invece, visto che abbiamo ancora 30 secondi e visto che c'è gente che va a sproloquiare di intelligenza artificiale in giro per Milano, ci sono altri che invece alle 5 del mattino fanno uscire dei podcast.
Fanno uscire una nuova puntata di Crash, la chiave per il digitale. Domani di cosa si parla? Domani si parla di un tema così leggero, facile, semplice, intrigante: l'ideologia della Silicon Valley. In cosa consiste? Perché ha avuto successo? Perché forse siamo giunti all'apice che indica l'inizio del declino? E quali sono le alternative?
Quali sono le alternative?
Non ci sono. No, scherzo, ci sono, però bisogna svegliarsi alle 5 del mattino e ascoltare.
Esatto, perché ricordiamolo, viene mandato in diretta una volta sola. È la nuova filosofia di podcast lanciata da Andrea Daniele Signorelli. Allora, noi vi auguriamo un'ottima serata e ci risentiamo su queste frequenze martedì prossimo.
Assolutamente. Sei tu, sì. Certo.
Vi lasciamo col palinsesto di Radio Popolare, che come al solito prosegue con l'altro martedì, e con le news della notte, questa sera a cura di Viviana Astazzi. Buona serata, martedì.
Ciao. Not for long.